Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Piantata alla fermata del bus, ho cercato con le dita il solco della ferita inflittami ieri dal misterioso oggetto, cullata dal jazz serpeggiante fuori il bar con le luci al neon blu, anche oggi travestito da falso rifugio post-apocalisse. Non sembra profonda, ma è lunga e gonfia, appena sopra la fronte, nascosta dai capelli, e fa un male d'inferno. Mi passo una mano sul viso, mentalmente esausta. Insomma, sono pazza. Sì? No? Ho saltato nel tempo davvero? Oppure ho soltanto perso i sensi? E Nazar, insomma, è reale o non lo è? In ogni caso, i miei, dopo ieri, non si sono più visti. Neanche per rompere il resto della loro camera. Quando sono tornata in piedi, dopo quel che continuo a chiamare salto nel tempo, ho recuperato Sersha e camminato un po' tra gli oggetti rotti nella stanza. Il male che provavo era piuttosto sordo, parecchio personale, ma molto distante da me. Esatto, era così che mi sentivo, sollevata appena sopra la realtà, come se tutto quello non stesse succedendo a me. Era come stare sospesi in una nuvola. Mi sembrava di ascoltare un dolore non mio. Il mio sangue non era d'accordo. È scivolato sul pavimento, gocciolandomi flessuoso tra la chioma, maculando il marmo di rosso vermiglio. Che fosse o no la mia realtà, quella era la mia stupida testa e andava medicata. Anvil!
Trasalendo, mi volto di scatto, lasciando che i miei ricordi e le mie riflessioni si disintegrino. Metto a fuoco Sara, che cammina lungo il viale. La saluto con un gesto della mano. Ero convinta che lei ci avrebbe partecipato all'assemblea, mica come noi zoticoni per di giorno.
Chi l'avrebbe mai detto che non avresti preso parte all'assemblea?
Fai anche ironia adesso.
Sibilo tra i denti, dissentita. Come dici? Domanda alla mia amica, avvicinandosi a lunghe falcate, ritagliando le strisce zebrate con il suo passo slanciato.
Oh no, l'ho detto a voce alta.
Dicevo, hai anche la libera uscita adesso?
Devo stare più attenta.
Sara sorride, accendendo i suoi occhi truccati di verde smeraldo.
Non ci avevo voglia di andare all'assemblea stavolta.
Fa una pausa, arrivandomi davanti. Ehi, non ti incontravo da un sacco. Ultimamente ti vedo poco a scuola. Tutto bene? E tu? Chiedo io di rimando.
Tutto ok, stavo dall'oculista.
Riassetta gli occhiali rossi sul naso, toccandoli con due dita.
Credo che tra non molto dovrò cambiare un'altra volta le lenti.
Sbuffa. Comunque lo scopo di oggi era provare quelle a contatto, molto comode. Si interrompe allo squillo del proprio cellulare. Si sfila lo zainetto Nike, identico al mio.
Scusa un secondo.
Mi spiace non aver sentito neanche Sara in questo periodo.
Sono proprio pessima. Scalcio un sassolino nel pietrisco scuro ai nostri piedi, aspettando la telefonata finisca.
Quando riaggancia, Sara sbuffa con parecchia enfasi.
Oggi non c'ho voglia di fare niente, esclama, e devo ancora fare 2000 giri. Getta con nervosismo la chioma corvina sulla spalla, la fronte corrucciata. Magari ci avessi la libera uscita. Io ridacchio. Vado a trovare Chris e Teo, dico poi, nel caso ti servisse una via di fuga. Magari, guarda, se non faccio tutto oggi mi si incasinerà il resto della settimana. Gagnola Sara, sollevando appena il suo telefonino, prima di restituirlo alle fauci dello zainetto con un gesto secco. Sospira. Uno non dovrebbe riposarsi quando non c'è scuola. Sollevo le spalle. Potrei sempre inscenare il tuo rapimento. Lei ride. Tra quanto passa l'autobus? Mi domanda, dopo aver lanciato una rapida occhiata in fondo alla strada. Fai in tempo, mi accompagni in tabaccheria qui di fronte. Non mi va già di salutarti, non ci vediamo più. Una decina di minuti, spero. Indago anche io, fissando l'inizio della viuzza sterrata, incerta. Dai, andiamo, così mi accendo una sigaretta e vedrai lo stronzo come si sbriga ad arrivare. Replica lei, prendendomi il braccio e trascinandomi sulle strisce pedonali. Già, la legge di Murphy non perdona. Entrando in tabaccheria, siamo travolte da un chiacchiericcio fittissimo. Sembra pazzesco che questo chiasso sia provocato da appena un pugnetto di persone. Eppure non siamo in molti. Riesco a malapena a sentire il clangore della cassa automatica a richiudersi con suono isterico. Mi sfilo il giubbetto per il caldo, mentre Sara sbuffa. Guarda tu quanta gente! Fruga nello zaino, strappandone fuori il portafoglio colorato. Sposto lo sguardo su di lei. Hai fretta anche tu, eh? Storce il naso. Di correre a fare roba noiosa, dici? Per niente. Solo che fare la fila è una rottura pure peggiore. Sghignazzo un'altra volta, allungando il collo per contare quante persone abbiamo davanti. 1, 2, 3. E quando i miei occhi incontrano una certa faccia familiare, sento il fiato incepparsi in gola. No, dai, avrò visto male. Mi avvicino alla cassa per guardare meglio, con la scusa di prendere delle Brooklyn dall'espositore lì a fianco. Ne acchiappo un paio a caso e torno indietro. «Buone queste!» esclama Sara, sfilandomi le gomme dalle mani e strappandomi all'apnea. «Quasi quasi le compro anch'io. Te le acchiappo!» propongo in volata, avanzando nuovamente all'espositore e approfittando per lanciare un'altra occhiatina, così per sicurezza. Prendo il secondo pacchettino, consegnandolo a Sara. No, non mi sono sbagliata. Arrampico lo sguardo lungo la chioma inconfondibile di Miss Capelli Rame, scoprendola inaspettatamente riccia e irsuta, ben diversa dall'ultima volta. È così tanto che non la vedo che mi ero quasi dimenticata di tutta questa storia. Il mio primo istinto è di voler avvicinarmi e fare una cosa qualsiasi, ma non posso mica saltarle addosso e legarla con la sciarpa. Non saprà neanche che l'ho scoperta. Ed è fuori questione pure frugarle di soppiatto nelle tasche e recuperare il Motorola di nascosto. Impedita come sono, mi sgama di sicuro. Tutta presa a intrecciare un piano per chiudere la Miss nel portabagagli di Francis, trascinandola poi in una stanzetta con lampada gigante da puntarle in faccia per sganciarle la confessione, non mi accorgo subito che le siamo improvvisamente arrivate alle spalle. Le persone fino a poco fa contrapposte a noi si sono spostate al comparto Super Enalotto, concedendoci il posto in prima classe dietro di lei. Quando si volta, sfoderando il suo charme in un ondeggiare sinuoso di profumi e colori d'ombretto, mi irrigidisco involontariamente. «Nadia!» sento esclamare Sara. «Cosa?» «Ehi!» La bionda si apre in un sorriso, tutta presa dalla mia amica, non filandomi nemmeno.
Sempre in giro tu, eh?
Ascolto il loro chiacchiericcio, sentendomi su un pianeta a parte. Si conoscono? Non ci credo.
Tra l'altro, vedo che lei non mi ha riconosciuta. Quando le due si salutano, lei scivola fuori dalla tabaccheria e riesco a vedere di sfuggita un paio di stecche marcate Camel dalla sacca sulla sua spalla.
Ammazza! Fumatela una cosetta!
Torniamo a respirare aria pulita anche noi quando emergiamo dai tabacchi e veniamo accecate dal bagliore improvviso del sole, imprigionato dentro lo strato di cielo plumbeo. Non è chiaro se debba piovere o meno, considerando questo suo ostinato foracchiare i nuvoloni.
Se le sparerà tutte da sola quelle sigarette,
butto lì, attraversando ancora le strisce, tanto per agganciare la conversazione sulla tizia, sarà ridacchia.
Nadia è sempre stata una persona nervosa, lavora tantissimo,
aggiunge quando ci fermiamo accanto alla fermata del bus.
Per qualche secondo non so come proseguire, temporeggiando nel rumore del traffico incostante e ciondolando goffamente tra le note dell'ostinato jazz del bar rifugio.
La conosci bene, quindi?
Imbrodolo infine.
Beh, è la mia vicina di casa.
Per poco non mi casca la mandibola.
Chiacchieriamo spesso. Sara spacchetta le Camel blu e ne sfila fuori una con le labbra, mentre sento l'adrenalina schizzare frenetica in ogni poro del mio corpo.
Io non ce la farei a fumare così tanto come lei, comunque.
Bofonchia, tentando di accendere la sigaretta con un bic. Dopo diverse imprecazioni della mia amica e parecchi sfrigolare d'accendino, la Camel si accende, lasciando ispirare a Sara una boccata soddisfatta. Guardo istintivamente in fondo al viale, aspettandomi il bus già imbizzarrito che corre sull'asfalto. Immagino il conducente che sbuca dal finestrino, additando Sara e urlando «Hai acceso la ciosba! Ti ho visto!» Ma non si vede nessun pullman all'orizzonte.
«Ah, come ti è andata poi la verifica di mate?» «Io ho preso 6. Ci sta!»
aggiunge Sara.
Bella domanda. L'avevo del tutto rimosso quel compito. E comunque, io me lo sogno di prendere un 6 in matematica.
Non lo so e non lo voglio sapere, rispondo in un soffio, ficcando le mani in tasca.
Sara mi guarda a palpebre strette.
Pensi che sia andata male?
Andiamo, non voglio parlare di questo. Voglio informarmi sulla vera identità della tua dolce e trendy vicina di casa.
In realtà non lo so.
Percepisco il cellulare vibrare nello zainetto, ma lo ignoro. Mi ero preparata con Lisa, ma lo sai come funziona il mio cervello. Mantiene tutto fresco fino a che non lo devo usare.
Sara gorgoglia un'altra risatina, consumando la Camel e insufflando rapidamente.
A proposito di Lisa, mi è sembrata incazzata nera al telefono stamattina.
Esterna improvvisamente poi, gettando la sigaretta in terra.
Per caso l'hai sentita anche tu?
Oh, guarda chi c'è!
Sara uccide i residui ardenti sotto al tacco della scarpa.
L'autobus avanza sul viale, bucando il cielo grigio con il suo giallo acceso.
Ottimo tempismo!
Mentre tendo il braccio per fermarlo, assimilo l'informazione della Lisa incazzata a scoppio ritardato.
Non l'ho ancora sentita, rispondo a Sara.
Magari era incazzata perché non ero a scuola ieri.
Stiro le labbra.
E comunque cosa vuole? Trasformare tutti in piccoli Cartesio?
Ribatte Sara, confusa. Scoppio a ridere di gusto, facendo un cenno di saluto alla mia amica.
Chi lo sa? Magari essere tanto intellettuale la fa sentire sola e quindi cerca di espandere la propria essenza attorno a sé.
Ipotizzo ironicamente, mentre il bus esala uno sbuffo di decompressione.
«Tipo gli zombie!» sogghigna Sara, attutita dal frastuono delle porte che si aprono.
«E tipo i vampiri!» annuisco, rimbalzando sugli scalini.
«Ci sentiamo dopo! Non scapocciare troppo, eh!»
Sara sventola la mano, facendo una smorfia sconsolata.
«Salutami, ragazzi!»
esclama prima che le porte si richiudano. Annuso l'aria viziata del pullman, ancora stordita dalla scoperta recente. «Miss Rame è la vicina di Sara!» Ecco, come dovrei sentirmi adesso? Ringraziare Nazar per quest'altro colpo di fortuna? O non farlo? Coincidenza oppure no? Ah, non poteva andarmi meglio in ogni caso. Potrò tirare un sospiro e indagare con calma almeno, sapendo che Nadia è di qui e non è partita per il Burundi in groppa al suo scooterino. Mi ci serviva. Meno stress per il mio cervello. L'analgesico non sembra funzionare negli ultimi giorni. Giro i tacchi, accorgendomi solo ora del chiacchiericcio fittissimo della conducente. Sta rimbambendo qualcuno al cellulare. Auricolari rosa fluo, blah, ben piazzate sui timpani. Timbro il biglietto comprato poco fa. Teo, esci da questo corpo. E fuggo dalla scia di ciance incomprensibili, fortunatamente attutite dal gabbiotto, correndo ai sedili in fondo. Mi massaggio le tempie, esausta. Vorrei che questa emicrania mi lasciasse in pace per un po'. Tocco Nazar. Un aiutino? Il dolore svanisce di colpo. Così. Prendo un sospiro di sollievo tanto grande che un signore qui a fianco si gira a guardarmi con aria stralunata. Potevi farlo prima, no? Le altre volte lo fai sempre.
Soltanto se me lo chiedi.
Sempre il solito, accidenti. Mi siedo accanto al finestrino e sfilo il Nike di spalla. In un lampo, la mia testa mi riporta all'ultimo viaggio che ho fatto in autobus, quando ho incontrato il signor Marcus. Il mio cuore galoppa, regalando alle guance un generoso afflusso di sangue. Dovrei smetterla di pensarci. Esaminando le cose a mente fredda, mi rendo conto che il tipo di attrazione che ho provato per quell'uomo è diversa dalla cotta platonica. Non riesco a spiegarmelo bene. È come se fossimo sulla stessa lunghezza d'onda. Come se le nostre energie vitali vibrassero all'unisono. Fa molto discorso filosofico, ma è quel tipo di attrazione lì. Non sono innamorata di lui e non lo conosco, eppure mi manca se non c'è.
Credo voi siate semplicemente anime affini.
Tocco il talismano nella tasca dei jeans. E cioè? Il pullman prosegue la corsa mentre io ascolto il silenzio. Sospiro. Ma perché Nazar non mi risponde mai? Un SMS vibra dalla tasca dello zainetto, distogliendomi da quei ragionamenti. È Teo. Dice che Melombe era su di giri e stava distruggendogli la casa. Così Chris è stato costretto a uscire in mountain bike per fargli fare una corsetta. Sorrido, immaginandomi il mio amico pedalare nei campi vicini, fiancheggiato dal suo bovaro australiano. Melombe non farebbe altro per tutto il giorno. E immagino quanto debba essere bello poter sfrecciare in quelle distese immense, rincorrendo le spighe di grano con la velocità e la resistenza di quel cane. Forse sarebbe un po' come volare. Guardo fuori, stringendo Nazar in tasca, invidiando le piroette disegnate in cielo dalle rondini. Volare. Renderebbe tutto così semplice. Aggrotto le sopracciglia sentendo il Nokia squillare. Strano, non mi chiama mai nessuno. Lo sfilo di nuovo dalla tasca dello zaino e scorgo il nome Lisa irrompere sul monitor. Sara ha detto che era arrabbiata. Dovrei risponderle.
Fa la brava.
Sospiro. Va bene, va bene. Non appena spingo il verde, il tono esagitato della mia amica corre immediatamente a trapanarmi il timpano.
«Pensavo non rispondessi come al solito»,
dice, esasperata, facendomi subito aggrovigliare lo stomaco. pessimo approccio, donna. Non sono in vena. Prendo fiato. Che si dice?
Appunto, Env. Dove sei? Non possiamo vederci.
Poggio la testa sul finestrino, rigirando tra le dita il portachiavi. Sto andando da Teo. Faccio una pausa. Se vuoi, ci vediamo là.
Vorrei che parlassimo per conto nostro.
E che palle! Tutti che vogliono intrattenere colloqui con me! Ma basta! Occhieggio la strada a fuggire via fuori il vetro. Domani?
Fa niente, parliamone adesso. Senti, Env, sono davvero preoccupata per te.
Percepisco gli addominali contrarsi.
Di recente sei strana. Per favore, dimmi che sta succedendo. Lo so che c'è qualcosa che non mi stai dicendo.
I miei ricordi frullano impazziti. Papà, mamma, il salto nel tempo, lo svenimento, il Motorola, Mark, Nazar. Serro la mandibola. È troppo. Ma come faccio a riassumere tutte queste cose?
Prova.
Ascolta, penso irritata. Già è difficile così, ok? Non mettermi sotto pressione. Lasciala gestire a me. Sono soltanto un po' nei casini, butto là, tanto per dire qualcosa. Ma niente di...
Che genere di casini?
Mi interrompe Lisa. D'accordo, ragioniamo. Potrei parlare almeno della faccenda di Nadia. Alla fin fine dovevo chiedere consiglio a qualcuno, si era detto. Bene, già che ci siamo. Così potrei farle credere che è per questo che sono strana ultimamente.
Non ti crederà. Dovresti aprirti di più con chi ti sta accanto.
Basta, Nazar! Fatti gli affari tuoi. Non puoi sparire a piacimento e poi intervenire quando non voglio. Stai zitto! Percepisco una strana ondata elettrica dentro al ventre. Qualcosa che non mi appartiene. Come se stessi ascoltando un sentimento altrui. Non lo identifico, ma è opprimente. Fa male. È soffocante e inaspettato. Ma cos'era? Posso sentire i sentimenti di Nazar? L'occhio greco non parla più, lasciandomi alla telefonata. Comincio a raccontare a Lisa, raccogliendo il coraggio chilometro per chilometro, quanto successo incontrando Nadia al bar la prima volta. Dopo aver finito il racconto sul Motorola, mi sento più leggera. Fantastica sensazione. Dovevo farlo prima, non capisco un cazzo.
Stai scherzando?
Dice Lisa, in tono un po' incredulo.
Io conosco Nadia. Lei e mia madre sono parecchio amiche. E ha un figlio della nostra stessa età. Enville, devi assicurarmi che sia lei. Mi sembra assurdo.
Un figlio nostro coetaneo? Allora, quanti anni avrà Nadia? E perché la conoscevano tutti tranne me? Ma dove abito, su Marte? Ha un figlio. E chi è?
Dai, Piero. Quello riccio che colleziona cellulari viene a scuola con noi. Non ti ricordi?
Ah beh, c'è solo una persona all'alberghiero con i capelli esplosi e le collezioni strane. A scuola se ne sta sempre in giro con quelle cuffie giganti sopra la testa e la faccia allucinata. Già, ricordo che è biondo, ma chi se lo immaginava fosse il figlio di Miss Capelli Rame? So che è un appassionato di cellulari perché ogni volta che l'ho incontrato ne usava uno diverso e ne avevo sentito parlare, ma non...
Beh, ti basti sapere che ha una mania per marchingegni elettronici e cellulari fuori produzione.
Mi interrompe Lisa, sembrandomi molto concentrata sull'argomento.
Una volta ce ne ha mostrati una ventina quando è venuto a trovare un suo amico nella mia classe. Uno schieramento, dai modelli medievali ai più recenti.
Ascolto Lisa sgranocchiare. Scommetto stia sparandosi tè e biscotti.
È un collezionista fuori di testa. Per quanto ho sentito, vende pezzi e componenti che ormai non si trovano più.
Aggrotto le sopracciglia. Sentito così, è il profilo perfetto del ladro di telefonini, ipotizzo, mentre l'autobus si immette sull'extraurbana. La sento annuire.
Beh, dovrei informarmi meglio sul suo conto. Anche perché Nadia la conosco. Non mi sembra proprio il genere di persona che se ne va in giro a rubare i cellulari dei docenti.
Bofonchia. E allora perché ce l'aveva lei, il cellulare del prof?
Sei proprio sicura che fosse quello di Calista?
Sicurissima. Scruto il traffico al di là del finestrino.
Forse è entrata in possesso di quel cellulare per sbaglio?
Boh, e perché non rispondeva alle chiamate allora?
Forse voleva rispondere, ma non ha potuto.
Lisa sgranocchia. In che senso?
È un po' improbabile che siano riusciti a trovare il codice di sblocco, no? Potrebbe essere...
Arriccio il naso, accavallando una gamba. Nah, si può rispondere a una telefonata anche se il cellulare è bloccato o protetto da codice. Quindi dubito sia andata così.
Ah, sì? Sì, mi sa che hai ragione. Non mi era venuto in mente.
Male, piccola Cartesio. Sento qualcosa accartocciarsi. Il pacchetto dei biscotti, direi. Sta zozza. Adesso te li mangi direttamente dal pacchetto, eh? E in mia assenza? Non si fa.
Comunque, tant'è. Anche se ora abbiamo l'ipotesi che non sia Nadia la ladra, dobbiamo cercare di capire come mai abbia lei il cellulare.
E come si fa?
Innanzitutto con la calma.
Risponde lei, forse sentendomi in fermento.
Seconda poi, con il tempo. In questi giorni ho un po' da fare per il corso di pianoforte, quindi non saprei quando parlare con Piero.
Amo quando Lisa suona il piano, ma davvero... Recentemente ci sta dando dentro pure troppo. Dovrebbe rilassarsi un attimo.
Intanto chiedo a mamma quando è che si vedrà con Nadia per prendersi il solito tè e le chiederò se possiamo unirci a loro. Così potremo verificare con più calma se quello è davvero il Motorola di Calista. Si dal caso io abbia il numero del prof, quindi mi basterà chiamare e controllare.
Sgrano gli occhi. Sei un genio.
E comunque...
Lisa abbassa la voce... Come se qualcuno potesse scaraventarsi in camera sua sfondando la finestra.
Nadia ha quasi 40 anni. Se li porta bene, eh?
Bisbiglia. Ha! Altro che trentenne! Fin troppo! Rispondo, frugando nella tasca dello zainetto. Ascolto Lisa ridacchiare. Comunque, gran trovata! Aggiungo, impugnando il pennarello indelebile. Così avremo modo di indagare giocandocela in casa. Sapevo che dovevo parlartene. Mi aspetto che Nazar a questo punto se ne esca con un «te l'avevo detto», ma curiosamente non accade. Strano. Lisa sta zitta per qualche secondo e non so perché sento una morsa d'ansia.
Sì.
Esterna infine. Stappo il pennarello con i denti, sorreggendo il cellulare con la spalla, e gettandomi diverse occhiate guardinghe attorno. Avvicino la punta dello Sharpie al bordo del finestrino, sorreggendomi dagli scossoni con la mano libera. Annuso l'odore d'inchiostro, quando d'improvviso Lisa domanda.
Senti, sei sicura che fosse soltanto questo?
E basta, ma che avete tutti quanti? Non vi sopporto più! Lisa, adesso basta con questa storia! Sbotto. Pensi per caso che ho qualcosa da nascondere? Non ne posso più, mi sembri un disco rotto. Lei ammutolisce dall'altra parte della cornetta.
Ehi, cerca di calmarti, ti ho solo fatto una domanda.
E allora piantala di chiedermelo.
Senti, Env, smettila di fare la ragazzina.
Spalanco la bocca.
Oggi ho parlato con Teo e mi ha raccontato che la tua prof di diritto stava urlando qualcosa sul tuo conto in presidenza l'ultima volta che ti sei assentata. Era così arrabbiata che l'ha sentita dal corridoio.
Che c'entra adesso?
Pare che voglia convocare i tuoi genitori.
Già, quella è la moda del momento.
Poi non so se ha già fatto qualcosa. Forse ti spedirà qualche cartolina.
Che io brucerò.
In ogni caso, credo che qualsiasi cosa tu abbia influisca sulla scuola. Non ti puoi giocare l'anno un'altra volta. Mica vorrai perdere tempo a ripeterlo ancora.
Oddio, ma perché Teo e Lisa non la smettono di stressarmi con questa storia? Guardo fuori, esasperata, leggendo il cartello colle rosso. Alleluia! Ripongo il pennarello nello zainetto. Non so cosa dovrei rispondere, quindi sto zitta. Lisa prosegue.
Nei prossimi giorni mi auguro che tu venga. Lepri voleva parlarti, a quanto pare.
Ci manca solo lui. Affondo la schiena sul sedile, ficcando una mano in tasca. Rigiro Nazar tra le dita, puramente in automatico. Quello vorrà solo farmi la ramanzina per la mia bella dormita durante la sua ora di lezione. Anzi, sbaglio o lo state facendo tutti? State tutti quanti rompendomi le palle per questa storia delle assenze. Lisa ridacchia. Nel suo tono sembra teso.
Non posso credere che tu stia pensando una cosa simile, Anvil. Siamo solo preoccupati per te. Vale anche per il prof. Perché sei così sulla difensiva? Addirittura con me. Voglio solo aiutarti.
Scatto in piedi, pigiando il tasto per prenotare la fermata. Non ho bisogno di aiuto, sto benissimo. Infilo lo zainetto sentendo i nervi fremere. Grazie per l'interesse, ma rilassatevi perché tornerò a scuola, così sarete tutti contenti. Va bene? Adesso scusa, ma ho da fare. Fammi sapere per la cosa di Nadia. Ciao.
Anvil, aspetta!
Tronco la telefonata, cercando di placare il magone. Aggrappata al poggiamano, contemplo la scritta in pennarello abbozzata poco fa, sentendomi scombussolata dalla telefonata. Quel minuscolo Everybody Lies, che doveva solo essere una citazione in onore del dottor House, sembra risultare parecchio a tema con i miei comportamenti.
Te lo avevo detto.
Dico sul serio, sta zitto! Esclamo a voce alta e tutti i passeggeri si girano a guardarmi. Sento l'imbarazzo salire. Tempestivamente appoggio il cellulare sull'orecchio. Non chiamarmi più! Ciao! Fingo di riagganciare. I curiosi smettono di fissarmi.
Per questo non volevo lasciartela gestire da sola. Non ne sei in grado in questo momento.
Per seguire il tuo consiglio ho ottenuto un pessimo risultato, Nazar. Forse decidendo di testa mia sarebbe andato meglio. Non avrei dovuto parlare con Lisa e basta. Mi sento peggio di prima. Mi sento uno schifo.
Gli altri non possono aiutarti come vorresti, bambina. Un aiuto può arrivare a te soltanto nel modo in cui ti serve.
Bene, mi serve che tu stia zitto. A questa decisione mi esplode nuovamente un mal di testa fortissimo. Neanche Nazar avesse voluto gridare di dissentimento. Mi tengo la testa ancora più irritata. In questo momento vorrei soltanto che andassero tutti a fanculo. Lui che si diverte a fare l'oratore a rate, Lisa, i miei genitori che fanno mutismo, Oliver che si accolla, i professori stronzi, tutti quanti. Sono dannatamente stufa, porca puttana. La rabbia inspiegabile che ho avvertito poche altre volte mi guizza sotto la pelle e brucia, brucia, brucia. È come se si riversasse in tutto il mio corpo e in qualche modo riesco a bloccare il flusso di parole di Nazar dentro la mia testa. Non ho idea di come. Riesco a sentire lo sforzo dei suoi pensieri che spinge nel mio cervello, ma le parole non arrivano più. Il sentimento altrui che ho ascoltato prima esplode di nuovo nel mio ventre, ma stavolta è diverso. Ha un sapore duro, asciutto e rovente. E la riconosco bene. Anche questa è rabbia. La sua. Mi libero dall'autobus e salto sulla strada acciottolata della piazzetta di Colle Rosso, respirando più forte che posso. Mi sembra di avere le mani in fiamme. La testa mi esplode e il cuore batte a tutta velocità. Devo calmarmi. Nazar è muto e freddo nella mia tasca, come se non avesse mai parlato. Ciondolo tra la folla con la testa che gira e, all'improvviso, un'allegrissima suoneria tropicale attira la mia attenzione trillando dallo zainetto. Tiro fuori il Samsung di mia madre. Non dovrei portarlo con me se solo fossi riuscita a far capire a Marzia che il mio numero è un altro e deve essere un incubo provare a dettarglielo. Mamma non lo usa più parecchio, quindi poco importa. Soltanto che usarlo mi fa pensare a lei. Convinta sia una chiamata di Marzia, scorro lo slide, ma il monitor dichiara numero privato.
aggrotto la fronte. Rispondo. Sì?
Pronto?
Il signore è disturbato.
Signora Scholes?
La mia mano ha premuto il rosso e spento il cellulare ancor prima che potessi riconoscere la voce della Nori, facendo di nuovo impazzire il mio battito cardiaco proprio adesso che stavo riuscendo a calmarmi un po'. Dopo diverso tempo, un nuovo conato mi si arrampica infervorato nella gola, come se finora non avessi aspettato altro che un'occasione per poterlo fare. Mi copro la bocca, specchiandomi nel buio del monitor. La prof stava provando a chiamare mia madre. Brutto segno. Basta, lasciatemi in pace.
Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram, Sheila Rosati Parole su Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!